Dal Vangelo secondo Giovanni. In quel tempo Giovanni stava con due dei suoi discepoli e fissando lo sguardo su Gesù che passava disse: «Ecco l'agnello di Dio». E i suoi due discepoli, sentendolo parlare così, seguirono Gesù. Gesù allora si voltò e osservando che essi lo seguivano disse loro: «Che cosa cercate?» Gli risposero: «Rabbì», che tradotto significa maestro, «dove dimori?» Disse loro: «Venite e vedrete». Andarono dunque e videro dove egli dimorava, e quel giorno rimasero con lui. Erano circa le 4 del pomeriggio. Uno dei due che avevano udito le parole di Giovanni e lo avevano seguito era Andrea, fratello di Simon Pietro. Egli incontrò per primo suo fratello Simone e gli disse: «Abbiamo trovato il Messia, che si traduce Cristo», e lo condusse da Gesù. Fissando lo sguardo su di lui, Gesù disse: «Tu sei Simone, il figlio di Giovanni, sarai chiamato Kefa, che significa Pietro». Parola del Signore. Effettivamente questo è l'inizio del Vangelo di Giovanni, ma voi potreste dire: «Ma no, incomincia con quel brano meraviglioso, in principio era il verbo era presso Dio». Beh, come potete vedere, quel brano, che è effettivamente stupendo, è un brano in poesia ed è stato aggiunto, è nella redazione definitiva del Vangelo di Giovanni. Il Vangelo di Giovanni è pieno di queste zeppe, diciamo così, nel senso che anche in modo molto macroscopico si vede che noi abbiamo una redazione finale del Vangelo in cui sono stati inseriti dei brani, molto chiaramente, non è che occorre essere dei grandi filologi. Beh, questo per esempio è molto evidente: incomincia con un brano splendido in poesia e qua comincia la prosa. Giovanni stava con due dei suoi discepoli, quindi si potrebbe dire che il Vangelo di Giovanni, da un certo punto di vista, incomincia qui. E non è solo il Vangelo come narrazione, l'inno meraviglioso iniziale è una contemplazione, non è una narrazione, è una contemplazione del mistero trinitario, poi tra l'altro. La narrazione vera e propria, l'inizio è questo, ed è anche l'inizio della sequela da parte di Andrea e di Simon Pietro, e anche di un secondo, non meglio precisato, discepolo. Cioè, è l'inizio del loro incontro con Gesù Cristo. Ed è molto interessante perché è anche l'inizio del nostro incontro. Innanzitutto, una parola che noi non capiamo, ma che loro capivano benissimo: c'è un testimone, una specie di indice: ecco l'agnello di Dio. Per noi agnello di Dio siamo abituati a sentirlo dire nella messa, ma dubito parecchio che comprendiamo il significato, che è chiaro a un ebreo, non a noi che siamo cristiani, siamo agnello di Dio. Pensate agli agnelli dell'Antico Testamento: l'agnello è la Pasqua, è come se dicesse: ecco la Pasqua. E che cosa significa la Pasqua, visto che non è ancora avvenuta? Ecco il passaggio, ecco l'uscita dalla schiavitù, ecco il vero agnello. E ricorderete come perlomeno la mitica cena pasquale, quella compiuta in tutta fretta, come raccontata dal libro dell'Esodo, ci fosse un agnello il cui sangue veniva spruzzato sugli stipiti e che veniva immolato al tramonto, cioè all'età del pomeriggio, all'apparire cioè delle prime stelle. Anche adesso lo Shabbat e la Pasqua incomincia alle 3 del pomeriggio. Quindi è come dicesse: ecco l'uscita dall'Egitto, ecco l'uscita dalla schiavitù. Ancora quanti agnelli conosciamo nell'Antico Testamento, e come no, è con il sangue di un agnello che viene, perlomeno così racconta il libro dell'Esodo, viene asperso il popolo e l'altare quando viene proclamata l'alleanza, e Mosè dice una parola che noi ripetiamo sempre a messa con qualche aggiunta: Mosè dice: ecco il sangue dell'alleanza che il Signore ha concluso con voi sulla base di tutte queste parole. Noi invece diciamo: ecco il sangue della nuova, non quella lì, ed eterna, non quella lì, alleanza. Quindi ecco, è un rito in cui una vittima vicaria, appunto, prende il posto del popolo. E quel rito lì è come quello che fanno i massoni o i mafiosi, è una affiliazione, anzi un divenire fratelli, e si diventa consanguinei del Dio. E così quello è il senso, diremo che da un punto di vista della storia delle religioni comparate noi possiamo anche studiare, ma naturalmente noi non siamo qui per studiare o per fare lezione, siamo qui per pregare e per celebrare la messa. Dunque ecco l'agnello di Dio, ed effettivamente ogni sacerdote lo ripete nella messa, perché noi dovremmo essere degli indici. La gente non dovrebbe fissare lo sguardo su di noi, ma dovrebbe seguire Gesù. I suoi due discepoli, sentendolo parlare così, seguirono Gesù, e lui è ben contento che seguano Gesù e non lui stesso. Ed è interessante perché qui il brano abbiamo la prima volta che Gesù parla nel Vangelo, e Gesù parla dicendo: che cosa cercate, che cercate. Voi sapete che il Vangelo di Giovanni terminerà anche lui con un'altra domanda alla Maddalena, vi ricordate? Chi cerchi? Si potrebbe dire che tutto il Vangelo di Giovanni è un passaggio dal che cosa cerchi, e tutti noi cerchiamo qualcosa, al chi cerchi. Alla fine quello che cerchi è in lui, nel senso che se non è in lui non trovi niente. È interessante anche che faccia una domanda. Non fa un'affermazione, non dà un insegnamento, non dà un libro da leggere. Invita noi stessi a vedere che cosa cerchiamo. Sarebbe interessante lasciarci rivolgere questa parola, anche a costo di dare una risposta, come dire, magari banale. Di fatto danno una risposta banale. A me nessuno toglie di testa che non hanno capito niente, ovviamente dichiara lui, e danno una risposta un po', insomma, dove abiti, dove dimori, sì, giustamente traduce dove dimori, qual è la tua casa, ci interesserebbe stare con te, questo è il significato, però è una... è un po' abborracciata, un po' improvvisata. Di nuovo Gesù dice: venite e vedete. Cioè quello che il Signore ci propone è una esperienza, non è un libro da leggere. È vero che in un certo senso un libro da leggere è anche un'esperienza, però devi fare quello, devi entrare nell'esperienza che è raccontata nel libro, se no dicevamo ieri che l'incontro con Gesù non può essere un incontro soltanto di testa e neanche soltanto di mani, operativo, una prassi, deve essere un rimanere con lui. Andarono e videro dove egli dimorava, e quel giorno rimasero con lui. Sapete com'è importante nel Vangelo di Giovanni il verbo rimanere in lui: rimanete in me e io in voi, eccetera, eccetera. Erano circa le 4 del pomeriggio, così tradotto, sì, è vero, l'ora decima sono le 4 del pomeriggio, però naturalmente non significa niente. Ora decima significa che 10 è il numero del compimento, è il numero della perfezione. In quel momento che loro non percepivano come tale. In fondo l'incontro col Signore che noi abbiamo fatto, che è stato reale, però nel momento in cui è avvenuto, può darsi che non abbiamo neanche capito un granché. Eppure lì c'era tutto quello che si sarebbe sviluppato fino ad oggi. Penso sempre, chissà Pietro, questa cosa qui succede, se Pietro muore nel 64, vogliamo provare a fare una specie di datazione, succede 30 anni prima, più o meno. E nel frattempo quante cose erano successe? Certo, in quel momento lì Pietro non avrebbe mai pensato che la sua vita sarebbe cambiata fino a quel punto. E così neanche Andrea. In fondo vivevano una vita nella quale tutto sarebbe dovuto andare come era sempre andato. Facevano i pescatori i loro padri, i loro nonni, avrebbero fatto i pescatori i loro figli, eccetera, eccetera. Eppure è successo. Beh, io non sono un suo adepto, anche se lo stimo molto, ma in fondo Don Giussani diceva proprio questo, un evento databile nello spazio, nel tempo, e anche con dei testimoni, perché in fondo qui Pietro non incontra Gesù autonomamente, è Andrea che glielo testimonia. E questo addirittura cambia il suo nome, cambia la sua identità. Bene, possiamo considerare allora questo brano del Vangelo l'inizio non solo del Vangelo di Giovanni, ma anche l'inizio del nostro Vangelo, cioè della nostra storia di sequela. Possiamo fare memoria innanzitutto di chi sono stati i nostri Giovanni Battista e i nostri Andrea, che ci hanno condotti da lui. Possiamo fare memoria di quei primi giorni in cui abbiamo fatto un'esperienza, abbiamo dimorato presso di lui. Io ricordo quando ero ragazzo, non so, i primi pomeriggi di ritiro spirituale, no? O le prime volte. Ebbene, è un rimanere presso di lui. Sono esperienze che in fondo sprigionano ancora la loro energia. Tanto è vero che siamo qua e tanto è vero che in fondo le rifacciamo sempre. Allora, e questo per Giovanni, naturalmente qui vedete abbiamo tanti Giovanni, Giovanni delle lettere, Giovanni del Vangelo, Giovanni dell'Apocalisse, sono lo stesso Giovanni? Certamente no, ma non sappiamo dire molto molto di più. ma del resto non ce ne importa neanche più di tanto, perché quello che a noi interessa è la scrittura in quanto tale, la versione definitiva della scrittura che noi abbiamo. Sta di fatto che possiamo trovare molte assonanze, soprattutto tra la prima lettera e il Vangelo, e Giovanni lo presenta come l'inizio dell'opera, di un'opera, direi, cosmica, la distruzione delle opere del diavolo. Noi può darsi anche che non ci crediamo e facciamo male perché nel Vangelo se ne parla, ma in fondo è il divisore, diaballein, vuol dire dividere, è l'accusatore, colui che accusa, ci fa accusare gli uni gli altri, cioè che ci fa vivere nella diffidenza, nel rancore, nella divisione e dunque nell'odio. Sono in fondo sfumature di un'unica realtà. E l'incontro con Cristo viene, e naturalmente con la stessa divisione con Dio, perché te lo fa vedere come un nemico, come un estraneo, come un menzognero, e anche, vorrei dire, dentro noi stessi. Schizofrenico non vuol dire che il tuo fren, cioè fren parola antica, ancora omerica, la tua psiche, potremmo dire, è divisa in se stessa. Ebbene sì, allora se la creazione ci viene presentata, e noi lo sappiamo, lo chiamiamo peccato originale, come un vaso sbeccato, tanto bello ma sbeccato, c'è una specie di scheggiatura che l'attraversa tutta, dall'inizio alla fine. Ebbene, Gesù è presentato come colui che viene a restaurare l'immagine e somiglianza divina. L'immagine non l'abbiamo mai perduta, la somiglianza sì, e lui è venuto, mediante l'incarnazione, a restaurare la somiglianza divina, e questo avviene con il suo sangue, cioè facendosi vittima. Gesù uccide, distrugge le opere del demonio perché distrugge, rende inservibili le sue armi. Quali sono le sue armi? Innanzitutto il peccato, perché lui si lascia tradire, si lascia uccidere, si lascia rinnegare. E lo vediamo sempre in Giovanni nell'immagine così plastica del colpo di lancia. Il colpo di lancia ammazza uno, eppure quel colpo di lancia apre l'acqua viva, il dono dello spirito e il sangue, che è il prezzo della redenzione, perché lui estingue in se stesso ogni inimicizia, tutte le diffidenze, tutti i rancori, tutti gli odi che il mondo accumula contro Dio. C'è quel salmo che dice: gli insulti di chi ti insultano, gli insulti di chi ti insulta sono caduti sopra di me. È vero, è vero, è vero per eccellenza in relazione a Gesù, e il Ti è il Padre. Tutti gli insulti verso Dio sono insulti verso Gesù Cristo, e tutti gli insulti verso Gesù Cristo sono insulti verso Dio, perché Lui e il Padre sono una cosa sola, e li ha estinti. Insomma, abbiamo messo in questo anno santo l'immagine della Divina Misericordia per ricordarci, del resto è proprio Giovanni che lo dice, lo dirà tra qualche capitolo, penso che la prossima settimana lo leggeremo: lo spirito, il sangue e l'acqua danno testimonianza. Se volete, questa è un'immagine assolutamente biblica. La mistica certamente ha l'origine da una rivelazione di San Faustina, per la precisione di Santa Faustina, ma la mistica non è altro che lo spirito che suscita profeti e profetesse, cioè uomini e donne che ricevono un messaggio da parte di Dio e lo annunciano. Questo è il profeta. E sono più importanti dei preti e dei vescovi, e anche dei papi. È vero. Perché il carisma non è il potere. E ci ricordano tutto quello che è importante che ci ricordiamo. E allora proseguiamo semplicemente la nostra messa facendo memoria di questo sangue e acqua che distruggono le opere del demonio, spuntano, l'abbiamo detto anche stamattina, certamente qualcuno di voi avrà detto le lodi, ma dice: ha gettato in mare cavallo e cavaliere, è il cantico di Mosè. Qual è il cavallo? Il cavallo lo troviamo nell'Apocalisse, il cavallo è la morte, no scusate, il cavaliere nero è la morte, e il cavallo, colui che porta la morte, è il peccato, non in senso medico, ma nel senso metaforico, perché il peccato, qualunque peccato, è morte di relazioni con gli altri, con Dio, con se stesso. Ha gettato in mare cavallo e cavaliere, e il faraone ci è rimasto con un palmo di naso, perché dice: ma come? Pensavo di aver vinto e tu mi hai sottratto il bottino. Ed è vero, allora celebriamo colui che per noi ha combattuto, per noi ha vinto, incarnandosi, patendo, risorgendo per noi, e ci dona la sua vittoria. Il Salmo dice, in questo momento non mi viene bene in mente, egli otterrà benedizione dal Signore, giustizia da Dio sua salvezza. Chi? Colui che ha mani innocenti e cuore puro, che non pronuncia menzogna, che non giura danno del suo prossimo. Ma questo è il ritratto di Gesù, è lui l'unico che ha il cuore puro, e perciò ha ricevuto benedizione. La benedizione, cioè la risurrezione, la dà a noi. E questo significa distruggere le opere del diavolo in noi stessi, come è stato distrutto in Lui. E allora celebriamo la Santissima Trinità nella memoria della Beatissima Incarnazione, Passione e Risurrezione del Signore, che in ogni messa rendiamo presente in mezzo a noi.